Thank you, Charles.
Grande Charles, durante la tua presentazione ho pensato
che
l'empatia ha un significato molto maggiore della simpatia. L'empatia, da un certo punto di vista, significa che per poter fiorire una città c'è bisogno di empatia e bisogna avere una sinergia tra l'apporto dal basso verso l'alto e l'innovazione proprio per andare verso l'intelligenza, dipende dal contesto in cui siamo, però sicuramente è quello che io ho sicuramente imparato. E adesso vorrei dare la parola a Hélène Pellen.
Thank you for inviting me here.
Prima di tutto vorrei ringraziarvi per avermi invitato. Il mio approccio è un pochino diverso rispetto a quello di Charles, tuttavia la direzione è più o meno la stessa. Io vorrei parlare della design thinking all'interno della città. E vorrei ringraziarvi per avermi invitato e mi ricordo che circa 20 anni fa, più o meno, sono stato invitato non a Roma ma a Bologna e a Milano per parlare di un libro che era stato appena tradotto in italiano
e Informatica e lavoro umano.
Si chiamava Informatica e lavoro umano. In quel periodo tutti parlavano delle fabbriche intelligenti, invece adesso parliamo di città intelligenti. E il messaggio di questo libro, proprio come ha detto Charles, è che non è solo una partecipazione attiva da parte dei lavoratori, una prototipizzazione collaborativa, la tecnologia basata sulle competenze e la democrazia al lavoro, ma significa avere una connotazione di progettazione partecipativa. E il messaggio è lo stesso, però ci sono stati tanti cambiamenti a livello della tecnologia, a livello della scala, dell'informatica. Parliamo più di città e non più di fabbriche, e parliamo appunto di pensiero legato al design. Che cos'è il design thinking? È una grandissima idea. Chi è che l'ha inventato? Non è ancora ben chiaro, però ci sono vari fattori che sono correlati al design thinking. Per esempio, i primi concetti sono venuti da Palo Alto, da Stanford. Uno dei direttori, Tim Brown, ha parlato di cambiamenti attraverso il design. Che cosa significa questo? Cioè, che cosa devono fare i designer? I designer devono vedere il quadro in maniera più ampia e lavorare in maniera collaborativa con gli utenti, con gli altri attori, usando dispositivi di prototipizzazione per poter lavorare con i clienti. E come ha detto Charles, tutto questo sulla base dell'empatia. Questo sembra fantastico. E allora, perché non usarlo allora questo concetto? In questa ventina di minuti vorrei cercare di vedere se è possibile cambiare il nostro vocabolario quando parliamo di design thinking, perché potremmo parlare di design thinking, ovvero il creare le cose attraverso il design all'interno della città, pensando al foro, all'agorà. Prima di tutto vorrei tornare alla città di Malmo. circa 20 anni fa, più o meno quando sono venuto in Italia per l'ultima volta, c'è stato lanciato uno slogan per la città di Malmo con un linguaggio molto ironico. Allora, se avete visto Malmo avete visto il mondo. È stato un linguaggio ironico che è stato utilizzato perché erano state chiuse le fabbriche, i cantieri navali, c'era una fortissima disoccupazione con una forte segregazione. E negli ultimi 20 anni ci sono stati tanti cambiamenti, è stato costruito un ponte col continente, sono state rilanciate le università, una città che ha un ottimo livello di sostenibilità con tanti processi democratici e abbiamo cittadini che vengono da 170 paesi del mondo. Bene, tutto dovrebbe andare benissimo, però come tanti paesi a Malmo abbiamo cercato di valutare la vera sostenibilità della città affidando questo progetto alla commissione, che ha detto sì, è una città prospera, multiculturale, con un sistema, con degli ecosistemi molto avanzati, con una buona industria dell'informatica, una grande creatività, però c'è stata una maggiore polarizzazione all'interno della città. E per colmare questo divario bisogna fare qualcosa, perché ci sono delle parti ricche della città o delle parti povere della città e ci sta una differenza di speranza di vita di 5 anni e c'è una grossa differenza. La stessa cosa per l'istruzione, la speranza di vita è 5 anni di più se uno ha un'istruzione superiore, e c'è un grande problema all'interno di questa città, anche se abbiamo una buona sostenibilità, un buon grado di partecipazione. Per colmare questo divario bisogna sicuramente prevedere nuove politiche di investimento, e queste sono alcune delle sfide che dobbiamo affrontare. Non abbiamo più una sfera pubblica, un'unica sfera pubblica, perché siamo passati a un'unica sfera pubblica, a tante sfere pubbliche, con diverse tematiche che sono importanti per i cittadini. È chiaro che la democrazia non è più una questione di consenso o solo di consenso. Bisogna riconoscere che ci sono diversi interessi in gioco, ma dobbiamo anche trovare il modo in cui questi interessi possano in qualche modo interagire, quello che noi chiamiamo agonismo. Forse ci siamo concentrati troppo sulla rappresentanza quando parliamo della partecipazione cittadina. Forse dobbiamo parlare di articolazione, cioè come in effetti articolare le proprie necessità e per la governance, come passare dalla cima della piramide ha delle reti di base che sono più eterogenee. Allora, questa è l'idea del thinking, cioè delle cose, degli oggetti. Nelle lingue nordiche e germaniche, le things erano come dei luoghi pubblici, luoghi di incontro, come delle agorà, in cui si risolvevano i problemi. Si trattava di luoghi di incontro per far sì che le persone potessero incontrarsi e potessero in qualche modo confrontarsi, momenti di vita di queste comunità eterogenee. Cioè, non era solo un punto di incontro, ma è un luogo dove in qualche modo c'è una collettivizzazione di cose che sono pertinenti alla vita dell'uomo, ma anche altre cose come le tecnologie, eccetera. Questo per oggi. Il mio collega Bruno Latour, che è un sociologo in Francia, ha cercato di farci vedere che cos'è che è sbagliato a livello del sociale. Però c'è qualcosa che manca e lui dice che noi abbiamo sostituito il sociale con il collettivo, o come quello che dice Charles, col sistema. Che cosa significa? Cioè con la partecipazione degli esseri umani, ma anche di altre cose, cioè come se noi dessimo una voce alle tecnologie, come l'abbiamo data a Gaia. Si tratta delle nuove, dei nuovi collettivi. In inglese, per esempio, oggetto e cosa erano la stessa cosa, però sappiamo che in effetti tutto è iniziato con l'assemblea delle persone che dovevano affrontare le problematiche, le cose. Oggi a livello di design noi passiamo dagli oggetti alle cose, le cose che hanno una connotazione sia materiale che sociale. Allora, che cosa facciamo con le cose? Noi sperimentiamo le cose, creiamo dei prototipi e cerchiamo di mettere tutte queste cose insieme. Questo è il principio di base. E dove possiamo andare nello spazi pubblici, oppure in generale, in che direzione possiamo andare con gli spazi pubblici, con lo spazio pubblico? Sappiamo per esempio che questo spazio non è solo pubblico, ma è uno spazio di produttore, perché c'è il crowdsourcing. Ma chi è che è stato invitato? Chi ne beneficia? In molte circostanze c'è un concetto molto interessante da analizzare in maggiore profondità. Ci sono stati dei cambiamenti, perché noi passiamo dalle innovazioni tecnologiche a capire che, come nella città di Malmo, oppure Roma, o Barcellona, o qualunque altra città, abbiamo tanti diversi futuri che vengono creati. Non abbiamo un'unica visione delle innovazioni tecnologiche, ma le innovazioni possono crescere in maniera locale, in maniera diversa, a seconda dei posti. E poi l'economia. Cioè, una delle possibilità che abbiamo, invece di cercare di ridurre i costi marginali, possiamo veramente utilizzare delle risorse marginali nelle città, ovvero le persone, persone o cose che non vengono prese in considerazione né dalla città né dall'industria. Oppure l'innovazione, possiamo utilizzare questa parola, cioè noi dovremmo smettere di essere ossessionati dalle cose nuove, dalle cose smart, e invece, come ha detto Bruno Latour, dovremmo parlare di qualcosa di composto, cioè di qualcosa di lento, come ce l'avete già in Italia. E dovremmo passare da quello che è guidato dal mercato a qualcosa che è invece basato sulle cose che vengono condivise. E poi abbiamo anche gli attori, che non sono più designer ma cittadini partecipativi, in modo tale che noi cominciamo a parlare di una cittadinanza partecipativa. E poi infine abbiamo la cosa, cioè non abbiamo un solo progetto, abbiamo qualcosa che ha delle relazioni nel tempo con diversi attori. Noi chiamiamo questo infrastrutturazione, un termine coniato dagli americani, cioè non tanto i progetti, ma creare delle reti tra progetti. Se andiamo a vedere le sfide che abbiamo nella città di Malmo e nei nostri living lab e nei nostri gruppi di design, possiamo ricondurle a tre. Non so se questo sia vero per tutte le altre città, però questi almeno sono degli esempi delle aree in cui possiamo operare: l'innovazione sociale, una parola troppo utilizzata, ma che cosa significa? Significa che i cittadini in diversi modi possono collaborare con la città, con dei servizi collaborativi. Poi abbiamo un'altra idea molto interessante, che è quella dei cittadini come produttori, come i maker, come gli spazi per i maker, e le tecnologie svolgono qui un ruolo molto importante perché sono abilitanti. E poi se passiamo dall'idea del pubblico, che è dominato solo da politici, e dagli enti, e guardiamo le nuove forme di spazi pubblici emergenti con un'eterogeneità di attori. Come potrebbero essere queste cose? Nuove forme di creazione delle cose? Quando parliamo di innovazione sociale, cosa vogliamo dire? Quando parliamo di innovazione degli spazi pubblici, questo è un piccolo esempio. Per esempio, un autobus può essere utilizzato dai giovani per far sentire la propria musica? Allora, come usare la tecnologia, il tipo di design all'interno della città di Malmo, all'interno dell'azienda che opera, che gestisce questi autobus, per poter raggiungere questo obiettivo? Però questo è un modo per coinvolgere i giovani nel cambiare lo spazio cittadino. E poi i servizi collaborativi. La collaborazione con un gruppo fantastico di donne immigrate in uno delle periferie povere di Malmo. Sono donne bosniache, iraniane, afghane, ma hanno delle capacità che hanno portato con loro. Soprattutto sanno lavorare in tanti settori, nonostante il fatto che abbiano subito enormi violenze. Per esempio, vogliono creare un servizio cucinare il cibo che possa essere dato poi ai bambini, ai profughi che vengono nella città. Cioè, queste persone non devono essere viste come un peso, ma possono essere viste come un qualcosa di veramente positivo, qualcosa di veramente interessante in questo caso. Charles ne ha parlato, voi conoscete questa persona che è stata fotografata. Questo è un tentativo di vedere come uno spazio chiamato incubatore sociale, come può evolversi un incubatore sociale che è stato creato nella città di Malmo, e come può coinvolgere investitori con le aziende. Sono stati creati diversi seminari e questo è stato fatto grazie a questo incubatore. All'inizio era partito come un incubatore per trovare posti di lavoro ai disoccupati, però siamo andati avanti con le idee dei cittadini come produttori. Cioè, l'idea dello spazio per i maker, delle persone che producono le proprie idee. Nel nostro caso, per esempio, questo è uno degli spazi per i maker che abbiamo a Malmo. Cioè, le persone usano questo spazio comune per produrre le loro cose. Ci possono essere però dei problemi. Questo è un posto un po' malfamato, per cui le aziende non ci vogliono venire. E l'obiettivo di questo spazio non è stato proprio raggiunto. È stato allora creato un laboratorio all'interno dell'università, in un posto più. Però queste persone non sono venute a venire in questo laboratorio, non sono cose facili da fare. L'idea è quella di avere una produzione aperta, che non è facile. Alcuni di coloro che hanno proposto la produzione aperta, non voglio fare nomi, si sono chiusi quando la loro azienda è cominciata ad andare molto bene. Cioè, molti investono in produzione aperta, ma fino a che punto possiamo andare a questo punto? Fino a dove possiamo arrivare? E poi nuovi spazi pubblici, i nuovi pubblici, chi sono? Questo è un esempio. Si tratta di un circolo di cucitori, di cucitrici, che va in giro e che collega delle persone con il cellulare. Hanno cellulari, hanno delle macchine da cucire, non producono nulla di nuovo. Ma che cosa producono? Nuovi modi per vivere e per usare la tecnologia. E questo è un altro modo per poter affrontare i problemi di tutti i giorni. E questo è un altro collega, un giovane imprenditore che ha voluto usare questo approccio per democratizzare lo streaming usando un cellulare per poter riprendere come in una televisione. Come sapete, è stato molto usato durante la primavera araba, nel bene o nel male. È possibile aprire al mondo quello che sta avvenendo, però questo potrebbe anche essere utilizzato per le persone che poi fanno le riprese. Che cosa possiamo dire? Una citazione del mio amico Per Anders Hilgren, che ha una grossa esperienza della città di Malmö. E ha riassunto la nostra esperienza molto bene. Significa impegnare, mobilitare, collegare e stimolare gli stakeholder, facendo particolare attenzione alle risorse marginali, con un collegamento dall'alto verso il basso delle strutture, però con delle iniziative che vengono dal basso, creare dei processi di design aperti, vivendo con l'incertezza, navigando all'interno delle reti di design, cercando di poter facilitare una formulazione dei problemi a livello collaborativo e spazi agonistici, creando degli esperimenti su piccola scala per sollevare domande e dilemmi, essere pronto, avere la capacità di agire per cogliere opportunità inaspettate. A livello più generale, il design thinking nella città ha le seguenti sfide. Cioè, non dobbiamo pensare in termini di oggetti o tecnologie, ma dobbiamo cominciare a pensare in termini di cose con il significato collettivo. Dobbiamo smettere di occuparci di progetti specifici, ma dobbiamo pensare a infrastrutture, a processi di più lunga durata. E quando abbiamo parlato di democrazia e di rappresentanza, non dovremmo concentrarci solo sulla rappresentanza stessa, ma dobbiamo essere più interessati all'articolazione dei nostri interessi. E quando parliamo del locus del design, dovremmo non tanto occuparci di progettare perché le cose vengano utilizzate, ma dovremmo progettare all'interno del concetto di uso, e poi dobbiamo passare non tanto a una progettazione politica, ma per i politici, ma a una progettazione delle politiche. Grazie.